Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Quello che succede a Gaza non ha precedenti. La testimonianza dalla striscia di un operatore umanitario. Intanto Netanyahu dice di appoggiare la proposta di Witkoff per un cessate il fuoco. Il governo israeliano approva la costruzione di 22 nuove colonie in Cisgiordania. L'obiettivo è impedire che uno Stato palestinese possa mai vedere la luce. Stati Uniti, la Casa Bianca è pronta a fare ricorso alla Corte Suprema dopo che un giudice ha sospeso temporaneamente i dazi, definendoli illegali. La guerra di Trump contro le università riguarda anche la Cina. Rubio annuncia che verranno revocati i visti agli studenti cinesi negli atenei statunitensi. Il gigante della letteratura africana è morto a 87 anni Ngugi Wa Thiong'o, lo scrittore keniota instancabile voce contro il colonialismo. World Music, Fodai Musa Suso, il musicista gambiano che ha reso grande la cora nel mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricarli.
E apriamo andando subito nella striscia di Gaza. Oggi pomeriggio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato alle famiglie degli ostaggi che Israele approva il nuovo piano di cessate il fuoco presentato dall'inviato del presidente Trump Steve Witkoff, mentre Hamas ha detto che sta esaminando la proposta. Netanyahu in questo momento starebbe discutendo proprio del piano con i funzionari della difesa. La notizia è ovviamente positiva, ma la sensazione è che il quadro non sia molto diverso dalle volte precedenti. Secondo quanto trapelato finora, ma mai confermato da Witkoff, la bozza prevede il rilascio di 10 ostaggi vivi e di 18 ostaggi morti in due fasi, in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni nella striscia. Non prevede però la fine definitiva della guerra, come ha sempre chiesto Hamas. Seguiremo ovviamente gli sviluppi, ma a vedere le azioni israeliane non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, come vedremo tra poco, la sensazione è che non esista alcuna intenzione di avviare un processo di pace o anche solo qualcosa di lontanamente simile. Intanto nella striscia di Gaza si continua infatti a morire per le bombe e per la fame. Da questa mattina almeno 55 persone sono state uccise, sono state segnalate anche numerose esplosioni nei pressi di un punto di distribuzione di aiuti appena inaugurato dalla Gaza Humanitarian Foundation nel centro della striscia, mentre i palestinesi disperati lottano per trovare il cibo. Le Nazioni Unite hanno avvertito che la finestra per prevenire la carestia si sta chiudendo rapidamente. Noi a Gaza abbiamo raggiunto Mattia Bidoli, operatore umanitario della ONG tedesca Cadus.
L'inferno dantesco. Io sono ormai da quando ho 40 anni, ma 18 anni che mi occupo di queste cose qua, e sono stato tra Siria, Iraq, Ucraina, un po' dappertutto, però quello che c'è qua non ha paragoni, non si può descrivere, è un inferno dantesco. Le persone sono allo stremo, la striscia di Gaza è completamente distrutta, non ci sono più, non è rimasto più niente.
Adesso, per quanto riguarda appunto l'ingresso di aiuti umanitari, quello che arriva effettivamente alle persone, che cosa vedi?
Non arriva niente, perché comunque ci sono sempre 2 milioni di persone. Quello che arriva sono letteralmente gocce nell'oceano, è niente. Sta arrivando della farina, hanno cercato di fare GHF, un punto di distribuzione a Rafa, ma non ha funzionato. Ma era normale, se tu affami un popolo per 80 giorni e gli dici che c'è il cibo, una cosa si aspetta che succeda.
I camion delle Nazioni Unite, ad esempio, entrano o non entrano ancora?
Entrano, ma vengono fatti entrare in numero molto limitato e, come ho detto, non si riesce a fare a fronte al bisogno delle persone.
Ma che cosa mangia la gente?
Questa è una bellissima messa a domanda. Allora, chi è riuscito ha fatto un po' di scorte col tempo, quando si riusciva, e tiene da parte le cose. C'è chi è riuscito a coltivare un po' di verdura in qualche terreno che ha trovato, un po' di riso, farina, quello che è rimasto. che non è niente. L'altro giorno ho sollevato questa bambina per tirarla giù dall'ambulanza e mi ha fatto impressione sentire le ossa così, non l'avevo mai sentito prima una cosa del genere.
In tutto questo c'è anche appunto gli aiuti umanitari, non sono solo il cibo, servono anche le medicine, il carburante.
Sì, serve tutto. Noi per esempio abbiamo due ambulanze, ma possiamo usarne solo una perché una funziona a benzina e non c'è benzina. Abbiamo il serbatoio a meno di metà e non c'è assolutamente benzina. Le medicine, ci sono ospedali che sono completamente a secco, cioè un ospedale che conosciamo, dove lavoriamo, dove bisogna decidere. Di solito quando si fa il triage, la prima cosa che si fa, si decide di operare o di intervenire su quello che sta peggio. Qui a casa bisogna fare diversamente, bisogna decidere di dare le medicine a chi sai che ce la potrà fare. La benzina, il carburante, il diesel serve anche per alimentare il generatore dell'ospedale, perché bisogna ricordare che non c'è elettricità qui a Gaza. È già successo in passato che per mancanza di energia elettrica alcuni pazienti che erano in terapia intensiva sono morti perché le macchine non funzionavano più.
Gli ospedali adesso quali funzionano, per modo di dire, insomma, quanti sono in grado di offrire qualcosa ai feriti, ai malati?
Allora, se prendiamo come riferimento gli ospedali occidentali, ospedali che funzionanti a Gaza non ce ne sono, non esistono più gli ospedali, cioè non ci sono gli ospedali, come non è rimasto più niente. Oggi su 38 ospedali, 22 sono completamente andati, non lavorano più, dati alla mano. Il 47% delle medicine essenziali è a zero, quindi non è che non si muore solo per le esplosioni, ma si muore anche per le infezioni dopo, perché non si riesce a curare. Non ci sono più letti, non è rimasto più niente. E bisogna ricordare che comunque tutti gli ospedali di Gaza, prima o dopo, sono stati o occupati o circondati o colpiti. È una situazione drammatica dal punto di vista medico.
Tu dicevi prima che voi fate anche le evacuazioni dagli ospedali, quindi ad esempio quando in quelle occasioni in cui l'esercito israeliano dice bombardiamo qua, evacuate, quelle sono le evacuazioni?
Sì, quando ci sono un ospedale che è arrivato alla frutta o comunque che è in una zona dove l'IDF ha detto che bisogna sgomberare, bisogna comunque portare via i pazienti da là, e noi facciamo anche quello. Vengono portati in altri ospedali, una piccolissima parte di loro vengono mandati fuori dalla striscia di Gaza, ma è un processo lungo e complicato. Fino ad adesso 477 pazienti che avevano bisogno di un trattamento che non poteva più essere garantito qui a Gaza perché non ci sono più i macchinari e le medicine, abbiamo bisogno di andare fuori per continuare a essere trattati, 477 sono morti. E l'altro giorno, quando siamo andati in questo ospedale qua, c'era un bambino di 13 anni intubato con un trauma cerebrale. E quando siamo arrivati abbiamo detto questo bambino non lo possiamo trasportare perché non sopravviverà al viaggio in ambulanza, perché per i combattimenti tutta la città è completamente distrutta, le strade sono impraticabili e portare un bambino in quelle condizioni su un'ambulanza voleva dire ucciderlo. E quindi c'eravamo due scelte: o lo uccidiamo in ambulanza o resterà qua e morirà qua.
Ed è rimasto.
Intanto,
come anticipavamo poco fa, Israele si muove anche in Cisgiordania. Il Ministero della Difesa israeliano ha confermato oggi che il governo Netanyahu ha approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha detto espressamente che i nuovi insediamenti in Cisgiordania rispondano all'obiettivo strategico di evitare la nascita di uno Stato palestinese, che rappresenterebbe una grossa minaccia per Israele. Secondo diverse organizzazioni, anche israeliane, i 22 insediamenti annunciati oggi sono la mossa più drastica su questo fronte degli ultimi decenni, almeno 30 anni, e vanno a consolidare un quadro ben chiaro ormai da tempo, nel quale il territorio a disposizione dei palestinesi è stato ripetutamente diviso, circondato, isolato, in sostanza fatto a pezzi. Per fare quelli che in linea d'aria sono pochi chilometri, i palestinesi della Cisgiordania impiegano spesso, quando si riescono a muovere, diverse ore. Alcuni degli insediamenti annunciati oggi sono stati già costruiti, ma senza l'autorizzazione del governo. Adesso vengono legalizzati contro tutti i principi del diritto internazionale. Dal 1967, l'occupazione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, sono state costruite almeno 160 colonie per circa 500.000 cittadini israeliani. Altri 200.000 sono residenti a Gerusalemme Est. Un processo che ha subito un'accelerata importante negli ultimi anni con il ritorno al potere di Netanyahu, appoggiato dall'ultradestra. Nello specifico, alcuni insediamenti annunciati oggi vanno poi a consolidare la presenza israeliana lungo la strada che collega Gerusalemme a Tel Aviv. Difficile non pensare subito a quanto diversi esponenti della destra dicono dall'inizio dell'ultima guerra a Gaza, e cioè che a un certo punto, non troppo lontano, Israele dovrà annettere la Cisgiordania. La notizia di oggi dà forse il senso di questo passaggio storico per il Medio Oriente in maniera ancora più chiara rispetto al dramma di Gaza. Alla radice del conflitto israelo-palestinese, di cui la guerra a Gaza è l'ultimo atto, l'ultimo sviluppo, c'è una parola sola: terra, il controllo della terra, del territorio. Terra tolta ai palestinesi fin dal 1948, la nascita dello Stato di Israele, con una dinamica che va avanti fino a oggi, fine maggio 2025, con l'annuncio appunto di nuovi insediamenti israeliani, per di più con la giustificazione esplicita, dicevamo, di non permettere la nascita di uno Stato palestinese, cioè l'unica cosa che sulla carta potrebbe fermare la guerra e magari mettere fine a decenni di sangue. Invece di risolvere le cause del conflitto, il governo israeliano sta sostanzialmente gettando altra benzina sul fuoco. C'è poi un altro elemento altrettanto drammatico. Nonostante quello che abbiamo visto dal 7 ottobre 2023, un territorio raso al suolo, la striscia di Gaza, decine di migliaia di morti, civili costretti a spostarsi senza beni di prima necessità per 7-8 volte cercando di non finire sotto le bombe, bambini che muoiono di fame, e le gabbie di questi giorni per la distribuzione del cibo, ecco, nonostante tutto questo, non è cambiato nulla. In un mondo dove molti processi hanno subito una trasformazione drastica, ci sono luoghi, la Palestina, Israele, dove funziona tutto esattamente come prima. La comunità internazionale, soprattutto l'Occidente, alleato storico di Israele, non è riuscito in alcun modo a fermare Netanyahu. Pare che persino Trump si sia stufato, ma senza alcun effetto pratico. Il circolo vizioso si ripete e si autoalimenta, come se l'eliminazione di un popolo potesse cancellare la rabbia di chi sopravviverà, e quindi altri potenziali attacchi contro Israele. Era cominciato tutto con la terra, e dopo quasi 80 anni dalla terra, il conflitto si autoalimenta ancora.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti. Come ormai abbiamo visto succedere più volte negli ultimi mesi, l'amministrazione Trump entra nuovamente in conflitto con la magistratura statunitense. Questa volta la questione sono i dazi. Un giudice federale ha bloccato temporaneamente le tariffe di Donald Trump, definendole illegali e ovviamente facendo infuriare l'amministrazione Trump. Andiamo a vedere gli sviluppi di questa notizia con Roberto Festa, che mi ha raggiunto in studio. Buonasera Roberto, quali sono le ultime notizie?
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Subito dopo che la Corte Internazionale del Commercio ha stabilito che buona parte delle tariffe imposte da Donald Trump sono illegali, l'amministrazione si è rivolta ad una Corte d'Appello federale perché appunto sospenda la sentenza della Corte per il Commercio, che, lo ricordo, è composta di 3 giudici, uno dei quali è stato nominato dallo stesso Donald Trump. Oltre all'aspetto legale c'è però quello politico. Da subito i fedelissimi del presidente e i repubblicani, molti repubblicani, hanno definito la sentenza della Corte un passo ulteriore nel colpo di Stato giudiziario che sarebbe in corso e che avrebbe come obiettivo quello di limitare le prerogative del presidente eletto dal popolo. Lo ricordo, i giudici hanno stabilito che Trump non può ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 che dà al presidente degli Stati Uniti poteri straordinari ordinari quanto a sanzioni ed embarghi per imporre i suoi dazi, appunto i dazi che Trump ha imposto ai partner commerciali. Non ci sarebbe appunto al momento alcun tipo di emergenza commerciale e quindi l'uso di questa legge da parte di Trump non sarebbe giustificato.
Ecco, adesso che cosa possiamo aspettarci?
Allora, per il momento non cambia molto, nel senso che i dazi che Trump ha elevato, ha imposto in queste settimane, restano in vigore. Bisogna però aspettare il pronunciamento della Corte d'Appello e poi forse della Corte Suprema per capire come finirà la vicenda. Sicuramente c'è un tema generale che emerge ormai con sempre più forza in diversi settori della vita pubblica. Si tratti di immigrazione, di proteste nelle università, si tratti appunto di commercio. Donald Trump ricorre alla proclamazione di uno stato di emergenza che dovrebbe quindi giustificare i suoi poteri eccezionali. Sempre di più i tribunali stanno smontando questo paradigma emergenziale che Trump usa e quindi direi che nell'immediato possiamo aspettarci un approfondimento dello scontro tra Trump e i giudici. C'è però un aspetto più legato ovviamente al commercio. Trump ha usato i dazi come strumento di pressione per ottenere migliori condizioni dai partner commerciali degli Stati Uniti. Se i tribunali dovessero confermare che ha ecceduto nei suoi poteri, uno strumento essenziale della sua politica economica verrebbe a cadere. Martina.
Grazie Roberto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Restiamo negli Stati Uniti, parliamo della guerra di Trump contro le università statunitense e contro gli studenti internazionali che acquisisce una nuova pagina, possiamo dire. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che l'amministrazione Trump lavorerà per revocare in modo aggressivo, ha detto, i visti degli studenti cinesi e ha aggiunto che il Dipartimento di Stato sta anche rivedendo i criteri per i visti per rafforzare il controllo di tutte le future domande provenienti dalla Cina e anche da Hong Kong. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Ci sono quasi 300.000 studenti cinesi nei college statunitensi che insieme agli indiani costituiscono oltre la metà degli studenti stranieri negli Stati Uniti e garantiscono circa 50 miliardi di dollari l'anno alle casse dello Stato, secondo dati del 2023. Ora, il segretario di Stato Rubio ha detto che potrebbe cominciare a revocare i loro visti di studio in una mossa che non sembra assecondare l'idea generalizzata secondo cui Washington e Pechino starebbero facendo la pace. Il ministero degli esteri cinese ha ovviamente protestato con toni consueti, chiedendo cioè agli Stati Uniti di garantire i diritti dei suoi connazionali. Si pensa che la mossa dell'amministrazione Trump non voglia colpire solo la Cina, ma anche Harvard, che ha tra i suoi iscritti molti studenti cinesi. I ragazzi cinesi vanno a studiare preferibilmente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, perché si parla inglese e per la qualità dell'insegnamento, ampiamente riconosciuto quando tornano poi in patria e, come spesso accade, cercano di aprire un'attività in proprio. Durante la prima amministrazione Trump ci fu l'attacco agli istituti Confucio presenti in molte università, con l'accusa in parte vera che facessero propaganda cinese e anche che fossero centri di spionaggio. Molti istituti finirono per assecondare la Casa Bianca e chiusero i Confucio. Oggi i problemi sembrano invece soprattutto due: il trasferimento di tecnologia verso la Cina e il furto di proprietà intellettuale, oltre che naturalmente il giro di vite contro l'immigrazione. Insomma, colpire i cinesi prende diversi piccioni con una fava e il pericolo giallo è una formula in voga da oltre un secolo. Inoltre Rubio è da sempre un cosiddetto China Hawk, un nemico dichiarato di Pechino. Sul lato cinese molte famiglie investono patrimoni nell'educazione dei figli all'estero, ma sono anche pragmatiche. Se gli Stati Uniti chiudono le porte, altre mete potrebbero sostituirli.
Popolare Network presenta Africa 2009.
Volare sulla regione dei Grandi Laghi, nel cuore dell'Africa, è uno spettacolo impagabile. È la stagione delle...
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
È morto a 87 anni Ngugi Wa Thiong'o, il più noto scrittore keniano, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, celebrato in tutto il mondo come principale romanziere dell'Africa orientale. Sentiamo il ritratto fatto dalla giornalista africanista Antonella Sinopoli, ospite questa mattina ad A come Africa di Sara Milanese.
Lui era uno scrittore keniano, nato nel 1938 in un periodo in cui il paese era sotto appunto il dominio coloniale britannico, ma anche in un momento in cui le coscienze si erano risvegliate, le persone si erano organizzate. Tutti avranno sentito parlare della famosa rivolta dei Mau Mau, che ha interessato appunto il Kenya nei periodi pre appunto indipendenza, e quindi lui è stato anche un testimone della storia. Lui è una persona, diciamo, che non avvezzo né ai compromessi né a compiacere gli altri, e questo è uno dei motivi probabilmente per cui non ha mai ricevuto il Nobel, seppure fosse tra i più accreditati. E poi è stato più volte in carcere, dove tra l'altro ha scritto un libro sui fogli della carta igienica. È stato esilato, è stato aggredito, ritornato in Kenya, estranei gli entrarono in casa per rubare, per aggredirlo, hanno stuprato la moglie, e il motivo, lui l'ha detto fin dal principio, era un motivo politico. Lui ha sempre lottato, uno, contro appunto i regimi coloniali, ma anche contro l'elite postcoloniale, quella africana, quella che un po' andava a braccetto con gli ex colonizzatori. E una delle cose più interessanti comunque di questo autore è il valore che lui ha sempre dato alle lingue africane, alle lingue locali. E lui ha scritto in Kikuyu, che è una delle lingue appunto del Kenya, che era la sua lingua madre, e poi traducendola in inglese. Quindi ha fatto delle operazioni inverse. Quindi fin dal principio c'è una famosa raccolta di saggi che si chiama Decolonizing the Mind, decolonizzare la mente, in cui lui appunto approccia questo argomento, quello di quanto l'imposizione della lingua del colonizzatore abbia voluto dire e voglia dire, in un certo senso ancora oggi, pensare con certi schemi, essere colonizzati anche nel modo di agire, di pensare, di adeguarsi a strutture politiche, religiose, culturali che non sono le proprie.
E adesso restiamo in Africa con la nostra rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le grandi testate internazionali come Le Monde, Liberation, Guardian, New York Times, solitamente attente alle musiche del mondo, non hanno finora dato spazio alla notizia della morte di Fodei Musa Suso, mancato domenica 25 maggio nella sua casa di Brikama, una delle maggiori città del Gambia, a sud dello sbocco nell'Atlantico, del grande fiume da cui il paese prende il nome. Ma dopo la morte nel luglio dello scorso anno del maliano Toumani Diabaté, con Fodei Musa Suso se n'è andato un altro grande ambasciatore della Cora nel mondo, che anzi aveva preceduto di diversi anni Diabaté sulla ribalta globale. Nato nel 1950 nel villaggio di Sarre Amadi, nella parte orientale del Gambia, Fodei Musa Suso, di etnia mandinga, era discendente di una stirpe di griot suonatori di Cora, la tipica arpa liuto a 21 corde dell'Africa occidentale, forte di una dedizione allo strumento che si perdeva nella notte dei tempi. Una delle quattro grandi famiglie depositarie della cultura della Cora, i Suso, i Kouyaté, i Diabaté e i Konté. Anche il padre di Fodei Musa Suso era un virtuoso dello strumento, ma nella tradizione mandinga non è il padre ad insegnare al figlio. Così a 9 anni Fodei Musa Suso fu inviato dal padre a studiare la Cora con il prozio Sikou Suso a Pasamasi, un altro villaggio della stessa area, dove rimase fino ai 18 anni. Poi Suso viaggiò e suonò in Europa, quindi nel 1974 insegnò la Cora all'Institute of African Studies Department dell'Università di Accra in Ghana. Nel 1976 ad Accra registrò l'album Cora Music from the Gambia, pubblicato nel 78 dall'americana Smithsonian Folkways, e nel 77 si esibì per un mese in solo a Londra. Nello stesso anno iniziò la parte della sua carriera a cui è legata la sua fama. Approdato a Chicago, Suso, in assoluto uno dei primi griot attivi negli Stati Uniti, diede vita a Mandingo Griot Society con, fra gli altri, i giovani Adam Rudolph alle percussioni e Hamid Drake alla batteria, entrambi poi diventati musicisti di grande rinomanza. Con incisioni a cavallo tra gli anni 70 e gli 80, in cui figurò anche un grande protagonista del jazz come Don Cherry, Mandingo Griot Society fu un gruppo pionieristico nel portare la musica africana dentro una dimensione di fusion elettrica e un battistrada di quella che negli anni 80 si cominciò a chiamare world music. Negli anni 80 Suso partecipò all'album Sound System di un altro grande personaggio del jazz, Herbie Hancock, all'epoca lanciatissimo per il successo dell'album Electro-Funk Future Shock, e fu cointestatario di altri due album con il pianista. Dal bassista Bill Lowswell, produttore di Sound System, Suso fu coinvolto in numerosi lavori all'insegna di un incrocio di musica africana, funk, free jazz, avant-garde, elettronica, emblematico di trend di matrice newyorkese tra i più stimolanti ed innovativi dell'epoca. Suso collaborò poi anche con uno dei grandi esponenti del minimalismo, Phil Glass, e dialogò con uno straordinario batterista di jazz, Jack DeJohnette. Junku, uno dei brani di Sound System di Hancock, nati dalla collaborazione con Suso, fu inserito nell'album ufficiale delle musiche delle Olimpiadi di Los Angeles dell'84.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.